Trombe a mano, il nuovo programma di Radio Eustachio. Radio Eustachio e l'informazione in questo settimanale radio. Le notizie che non vengono date o che vengono proposte in modo parziale sono queste le trombe a mano di Radio Eustachio. Radio Eustachio per un'informazione contro l'informazione. Le trombe a mano della settimana su Radio Eustachio.
Turchia, scontri in piazza Istanbul e altre piazze. La guerriglia sta coinvolgendo migliaia di turchi che invocano le dimissioni del presidente Erdogan. La polizia sta rispondendo con la repressione violenta. Il partito di Erdogan, conservatore e dal forte impatto religioso, ha fatto impazzare la protesta. Nelle piazze, cittadini di altri di Oriente.
Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, Piazza della Loggia, 28 maggio 2013. Brescia ricorda la strage fascista di 39 anni fa con un partecipato corteo. Nel 74, in una manifestazione antifascista, una bomba uccide 8 persone e ne ferisce 106. A oggi, lo Stato non ha indicato nessun colpevole della strage.
Bologna. La polizia tenta di sgomberare Piazza Verdi, ma le studentesse e gli studenti riescono a far indietreggiare le forze dell'ordine, quando le idee sono più forti della repressione.
Verona, in università, fascisti, Digos e istituzioni dell'Ateneo impediscono una proiezione anticlericale. La libertà, la curiosità e la voglia di imparare non sono valori riconosciuti dall'Università Scaligera.
Ritorniamo a Bologna, no ai finanziamenti pubblici e ai privati. Bologna sceglie la proposta, ma nel referendum cittadino, nonostante le repressioni di quasi tutti i partiti, PD e PDL in testa, la città sceglie di dire no ai soldi pubblici per gli asili privati.
Parma, sabato 25 maggio, nell'incuranza di ogni media nazionale, si è tenuto un grosso corteo per dire no al 41 bis e al carcere. Una Parma militarizzata e sotto la pioggia ha protestato contro le regole disumane dei detenuti in regime di carcere duro.
Esteri, parleremo della manifestazione Blockupy a Francoforte, dove migliaia di anticapitalisti hanno picchettato l'ingresso della BCE, delle armi chimiche usate nella guerra in Siria e della guerriglia che sta devastando molte città svedesi. Altri argomenti di cui così poco si parla e di cui poco si sa.
Cultura, un film sull'amore lesbo ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Un parziale recupero della Francia agli occhi europei dopo le pessime figure dei cortei integralisti cattolici con i quali si chiede un passo indietro di Hollande sui matrimoni gay. Sono queste le notizie della settimana, le trombe a mano su Radio Eustachio. Turchia. Una vera e propria guerriglia sta stravolgendo le piazze turche. Le proteste di piazza sono tutte di iniziativa popolare, con i cittadini che invocano le dimissioni del presidente Erdogan. Il tutto è partito con la decisione del governo di cancellare il parco Gezi, uno dei più importanti di Istanbul e situato al centro della città, per costruire l'ennesimo centro commerciale. A quel punto molti cittadini si sono ritrovati nell'area e hanno piantato le tende per realizzare una manifestazione di dissenso del tutto pacifica. Lo Stato turco ha risposto mandando sul posto le forze del disordine, che hanno provveduto a lanciare sui manifestanti lacrimogeni, disperderli con idranti e bruciare alcune tende. A questo punto la Turchia si è rivoltata. Il parco Gezi è stato invaso da tutta Istanbul. L'interruzione della manifestazione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il popolo turco, stanco dal governo Erdogan, si è ritrovato compatto in piazza per dare inizio alla guerriglia antigovernativa. Sono iniziati scontri molto violenti che progressivamente sono nati anche nelle altre piazze di Istanbul e poi in diverse città turche. Tutti vogliono una sola cosa, le dimissioni di Erdogan. Erdogan, eletto 3 volte in Turchia, è il capo del partito AKP, uno schieramento molto influenzato dalla religione. E si sa, quando la religione cerca di intromettersi nella politica, non ne può mai uscire nulla di buono. In una Turchia sempre più laica non sono andati giù i provvedimenti di Erdogan contro l'aborto e la pillola, né la reintroduzione dell'obbligo del velo per le donne. Un'altra legge molto contestata è stato il divieto di consumare alcol dopo le 10 di sera. Infine, l'aspetto economico. Il governo Erdogan appoggia in tutto e per tutto il liberismo e l'ala imprenditoriale più consumistica. Anche per questo Istanbul è una delle città con più centri commerciali d'Europa e la distruzione del parco Gezi, per far posto a un nuovo ipermercato, è sembrata una nuova spinta verso questo senso.
Ma chi c'è in piazza a protestare? La guerriglia anti-Erdogan è cavalcata da numerose fazioni, alcune addirittura contrastanti. C'è il partito di centro-sinistra e c'è la sinistra estrema. Ci sono gli anarchici, ma ci sono anche i nazionalisti che, paradossalmente, protestano fianco a fianco con i curdi. Ci sono i gruppi per i diritti civili, ci sono i gruppi omosessuali, bisessuali e trans, e ci sono anche gli ultras delle squadre di calcio locali. C'è di tutto, insomma, e ci sono tantissime migliaia di cittadini non legati ad alcun schieramento politico. Qual è il timore? Che alla fine degli scontri la piazza possa essere strumentalizzata da chi non porterebbe la Turchia a una condizione migliore. Non sono rari, infatti, nella storia, i casi in cui da una protesta legittima contro un governo tiranno, come questa, si arriva a una situazione politica addirittura peggiore. Se, per esempio, saranno i nazionalisti a strumentalizzare nel migliore dei modi la lotta di piazza, che cosa accadrebbe? Che il popolo si schiererebbe dalla loro parte e ripartirebbe tutto da loro per la ricostruzione del paese. Il pericolo è che per uscire dalla dittatura religiosa di Erdogan, la Turchia possa cadere nella dittatura politica dei nazionalisti. Per questo, ogni notizia che giunge dalle piazze di Istanbul, Beşiktaş e da altre città va presa con cautela e analizzata in modo completo.
Per il momento è indubbio che in Turchia i cittadini sono coscienti del fatto che vogliono vivere in un paese laico e libero. E lo gridano in piazza, lo gridano i poliziotti violenti che cercano di reprimerli, lo gridano a un presidente che sta cercando di oscurare l'informazione, disabilitando i social network.
La guerriglia in Turchia è solo all'inizio. Per il primo stacco musicale rimaniamo a Istanbul e ascoltiamo questo gruppo punk locale, il Rashid. Il titolo italiano del pezzo è Circolo Vizioso.
Ceplerindeki paraları boşal, seyrettin re.
Brescia. Nella mattina di martedì 28 maggio si è tenuto a Brescia il consueto corteo per ricordare le vittime di Piazza della Loggia. Durante una manifestazione antifascista 39 anni fa, una bomba uccideva 8 persone e ne feriva 106. Per tutta risposta, lo Stato italiano ebbe subito la splendida idea di inviare una squadra di pompieri sul posto per ripulire con gli idranti la piazza, in modo che venissero prontamente cancellate eventuali prove sull'accaduto. Erano gli anni della strategia della tensione e delle stragi nere, tuttora impunite. Dal 1974 al 2013 non una persona è stata condannata per la terribile strage di matrice fascista. E per il secondo anno di fila le istituzioni bresciane non hanno autorizzato il corteo antifascista a raggiungere Piazza della Loggia, dove si realizzava una fittizia commemorazione delle vittime senza esplicitare le responsabilità fasciste e senza denunciare il gravissimo comportamento dello Stato. Brescia era a dir poco militarizzata, con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, presenti in maniera massiccia e appostate su tutti i varchi che portavano alla piazza.
Alle ore 11 la svolta, i manifestanti antifascisti riescono a sfondare pacificamente dal versante di San Faustino. La polizia, sotto le costanti pressioni degli antifascisti, toglie i varchi e consente l'accesso a chi davvero vuole commemorare le vittime della strage. Una grande vittoria per gli antifascisti, che finalmente conquistano Piazza della Loggia. Stop, neoliberismo, fascismo e razzismo. Si legge sullo striscione che i compagni sostengono in capo al corteo, tra gli applausi di chi già era in piazza, nonostante le pressioni istituzionali, nonostante la militarizzazione dell'area, nonostante facciano di tutto per bloccare il vento. Piazza della Loggia, a Brescia, il 28 maggio 2013, è tornata antifascista. Ecco un pezzo sull'accaduto, si tratta di 10-12 di Monkey Combos.
La nostra storia inizia alle 7 del mattino del 28 maggio 1974.
Mi alzo in fretta, scalzo e vado in cucina e rimbalzo tra una fetta di pane, latte e ovo maltina. L'esame di stamattina si fotte, prima degli orali vengono gli ideali e le lotte. Le note di un 45 giri mi tirano su, prima Guccini e poi Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Di corsa giù in strada e si va, la sensazione di tensione non è una novità. È questa la questione, che la tensione è più di una settimana che si sbrana sta città. Di ritorno senza sonno dal mio turno notturno, mio figlio dorme ancora, attuerò il pugno duro, spergiuro i santi. Mentre da via Mazzini i finanzini stanno davanti, direzione Bianchi, non per i bianchini. Stamattina né bambini né capo che pressa, situazione che snerva, compressione alla tempia. Professore di mio figlio si presenta a mano aperta, un buongiorno al mondo anche se il cielo sputa acqua. Brioche più cappuccino immerso dentro qualche chiacchiera. Leggo il giornale e mi confronto con lui, parlando di svolte in questi tempi bui di lotte e di rivolta.
Discorsi e strette di mano da bar, in uno dei tanti martedì già visti. Fuori da qua vibrano emozioni del Battisti, nuova sessione di esami, studenti, interrogazione, nuovi orali. Intanto cammino verso Piazza Loggia, perso nei pensieri sotto questa pioggia. Ma come posso pensare al Montale, quando la cronaca è paradossale? Violenza di opposti estremismi, da giorni rendono l'area di piombo. Dedizione e studio sono eufemismi, se creano panico qua attorno.
Si attenta alla vita umana, che è un diritto naturale. Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente per queste imprese banditesche è ancora una volta l'ideologia fascista. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del vigliacco partito fascista. A Milano, al...
Sguardi freddi, gelidi di chi ha paura di guardare. Spavento, urla e gemiti che si iniziano a mescolare. Occhi sbarrati nel fumo per un incrocio sporadico, ma nessuno trova conforto in chi condivide il panico.
Ora c'è polvere sulle facce dei manifestanti. Penso a correre, ma state fermi e state calmi. E ciò che sento dopo il boato attento, anche urla e condanna il creato.
Quel che vedo intorno a me al primo impatto è spaventoso. Qui si grida all'attentato, terrorizzato e dir poco. Il fumo è condensato e vedo il vuoto. Moto rallentato, più timpano perforato e non c'è il suono.
È il peggio ed emerge dalle facce, dal colore del fumo si capisce che è una strage. Dal palco gridano calma ma non serve, io corro e la mia voce fa eco alle sue bestemmie.
Tra la folla uno studente viene verso me, va al colle imprecando chiede a Dio il perché. Meglio non ho spiegazione giusta, unica soluzione che il futuro ci dia risposta.
Sento freddo, niente ombrello, solo lacrime e pioggia. Son convinto volto pagina, l'han combinata grossa. Penso non si tratti più di lotta ma di immagini in flashback impresse nella memoria.
Ideologia
e se ti chiedo che ora è, rispondi 10 e 12. E se dimentichi anche te, allora sei nei complici. E se ti chiedo che ora è, rispondi 10 e 12. Scendono lacrime, sono pensieri logici. Ti ho chiesto che ora è, rispondi 10 e 12. Ti ho chiesto che ora è, rispondi 10 e 12. Se non vuoi che la storia ritorni un'altra volta, alza il volume e ricorda.
Bologna, la polizia scappa dalla piazza. Lo scorso lunedì 27 maggio gli studenti dell'Università di Bologna si sono ritrovati in Piazza Verdi per un'assemblea, per parlare dei fatti del giovedì precedente quando erano stati sgomberati senza un motivo. Verso le ore 18 è intervenuta la celere per bloccare nuovamente con la forza l'iniziativa degli studenti. Questa volta però i giovani sono preparati e formano una catena umana per respingere le forze del disordine. Fuori dalla piazza, vergogna, assemblea. Sono queste le parole più urlate dalla barricata umana costituita dagli studenti e dalle studentesse. I celerini cominciano a usare la forza, provando ad avanzare a colpi di manganello, ma gli studenti, anziché scappare, restano uniti e anzi aumentano di numero, facendo addirittura indietreggiare le forze del disordine. Arrivano tre cariche, ma le ragazze e i ragazzi di Piazza Verdi non si piegano, finché i celerini tornano di corsa sulle camionette e abbandonano la piazza. Abbiamo vinto, gridano all'unanimità le universitarie e gli universitari presenti. Ora può ricominciare l'assemblea studentesca. Questa volta abbiamo vinto davvero. Vogliono che la generazione universitaria chini la testa e obbedisca educata ai loro comandamenti. Non può andare sempre così, non va sempre così, non andrà più così.
Che cosa era successo giovedì scorso a Bologna? Tutto comincia il 24 maggio, quando le studentesse e gli studenti si trovano in Piazza Verdi per un'assemblea. L'idea è quella di confrontarsi sui temi del lavoro e sulla repressione. Era in progetto infatti una notte bianca per sensibilizzare i cittadini e cittadine sulla situazione dei lavoratori della Sodexo, che ha aperto una procedura di licenziamento per 80 dipendenti e sul rogo del centro sociale pisano Nevroz, danneggiato da un incendio doloso. L'assemblea è organizzata dal CUA, Collettivo Universitario Autonomo di Bologna. Il fatto che dalle giovani dei giovani si trovano per discutere di argomenti scottanti anziché studiare le loro lezioncine a memoria non è andata giù alle istituzioni. Così, poco dopo l'inizio dell'assemblea, Piazza Verdi è stata invasa da polizia e carabinieri, intenti a sciogliere la riunione. Gli universitari e gli universitari non sono rimasti a guardare, hanno resistito alle numerose cariche realizzando barricate con sedie e tavoli e sono riusciti a far indietreggiare le forze del disordine, le quali sono rientrate con l'assemblea che è potuta proseguire. Negli scontri è rimasto ferito uno studente.
Ovviamente queste notizie sono state riportate solo dai media antagonisti, mentre TV e quotidiani nazionali le hanno praticamente snobbate. Troppo pericoloso diffondere l'idea che forse, qualche volta, le studentesse e gli studenti possano alzare la testa e smetterla di ubbidire ciecamente agli ordini imposti dall'alto. Un'assemblea non è un atto di violenza da reprimere, un'assemblea è un diritto, un confronto di idee, una libertà inalienabile. La violenza da reprimere è quella di chi vuole interromperla. E a proposito di lotte studentesche e di idee in piazza, andiamo ad ascoltare un classico, la canzone del maggio di Fabrizio De André.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Verona. Raccontiamo ora che cosa è successo all'Università di Verona alcune settimane fa. Fasciste, Digos e istituzioni dell'Ateneo si sono coalizzate contro un'innocua iniziativa dei collettivi degli studenti. Giovedì 16 maggio era infatti prevista la proiezione in università del documentario Jesus Camp, un filmato che racconta di un campeggio negli Stati Uniti, dove ai bambini viene imposta un'educazione pentecostale praticamente militare, per restituire l'America a Cristo. I gruppi neofascisti si sono presentati in Ateneo già in mattinata, mentre poco prima della proiezione è arrivato nel luogo stabilito il direttore amministrativo dell'università, che ha invitato gli organizzatori a non effettuare la proiezione, senza fornire un motivo. Successivamente sono intervenuti i gruppi fascisti di lotta studentesca, Branca Giovanile, del partito di estrema destra Forza Nuova. In un volantino i militanti neri si sono schierati contro la proiezione degli studenti, tacciati come anarcocomunisti, subumani e omosessuali.
Sull'anarcomunismo si potrebbe fare una decostruzione filosofica e politica che divide in modo netto comunismo e anarchismo, ma forse è un discorso troppo difficile per gente del genere, che usa la parola come uno slogan senza sapere che cosa sta dicendo. Il termine subumano viene usato a sproposito. Possibile che i subumani siano coloro che vogliono informarsi e non quelli che interrompono la diffusione di un'idea? Si può essere d'accordo o in disaccordo, ma questo va deciso dopo aver conosciuto l'argomento. E questo un subumano lo sa. Sul fatto che abbiano usato il termine omosessuale con un'accezione negativa, bisognerebbe stendere un velo impietoso. Non si può discutere con gente che non ha ancora superato il livello mentale dell'amore tra persone dello stesso sesso. Non si può discutere con chi basa ogni suo ideale sulla divisione. Persone con le quali è difficile discutere. Discutere con un ignorante è pericoloso, perché questo ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza, come diceva quello.
Eppure le studentesse e gli studenti veronesi hanno tenuto botta. I fasci erano a quindicina, erano molto giovani, probabilmente erano studenti superiori, e di loro uno solo parlava, mentre gli altri sembravano non sapere neanche perché si trovassero lì. In serata i militanti di estrema destra hanno scritto in un comunicato di aver vinto impedendo la proiezione usando l'arma della goliardia. La loro goliardia è stata insultare i presenti dando della nana di merda a una ragazza che provava a spiegare che proiettare un video è libertà. Libertà è un concetto non comprensibile a tutti. I fasci parlavano di vilipendio alla religione. Se la si mette sul piano giurisdizionale, l'Italia è uno stato laico, per costituzione. impedire la visione di un documentario critico nei confronti del cristianesimo vuol dire insultare la Costituzione stessa. Sempre sul piano giurisdizionale, la legge del 20 giugno 1952 si schiera assolutamente contro il fascismo e la sua ricostruzione. Proprio loro, i fascisti, possono mettere lo scontro sul piano della giurisdizione utilizzando paroloni a sproposito come vilipendio?
A onor di cronaca va specificato che la proiezione non è stata impedita dai fasci, ma dagli agenti Digos, che hanno bloccato gli organizzatori, tentato di identificarli e poi hanno lasciato l'Ateneo con la minaccia di intervenire qualora il video fosse partito. Sarebbe dovuta essere una proiezione di un'oretta, dopo la quale sarebbe nato un dibattito in cui si sarebbero confrontati credenti e atei. Ma a quanto pare ai fascisti non piace il confronto verbale, preferiscono la repressione preventiva. E a quanto pare non si capisce perché l'università si sia schierata dalla loro parte e perché la Digos debba sempre intervenire a copertura di ordini illogici partiti dal rettore. E mentre ci chiediamo se questa università può essere il nostro mondo, facciamo uno stacco musicale con Where Is My Mind dei Pixies.
Stop! We'll be right back.
Torniamo a Bologna, dove lo scorso fine settimana gli elettori sono stati chiamati per una votazione di ben altra caratura. Nella città felsinea c'è stato un referendum con il quale i cittadini hanno deciso per il no ai finanziamenti pubblici alle scuole per l'infanzia private. Un risultato che è andato in controtendenza rispetto al diktat politici dei principali partiti, tra cui il presunto di sinistra PD. Favorevoli invece al sì. Tra i vincitori morali anche il cantautore Francesco Guccini, che si è schierato prima del voto contro un altro cittadino illustre, Romano Prodi, che invece era convinto della necessità di finanziare i privati con i soldi pubblici. Le cittadine e i cittadini hanno comprensibilmente legato questa decisione insulsa e insensata. Gli istituti privati, come normale, saranno imboccati dai loro stessi padroni. Una vittoria dal basso contro le istituzioni.
Parma, un corteo di cui nessuno ha parlato. Sabato scorso, in un clima surreale, si è svolto a Parma un corteo nazionale contro il 41 bis e contro le carceri. Il clima surreale è derivato dalla condizione desertica della città, con saracinesche rigorosamente abbassate e persino i cestini nascosti dalle strade. Forse le istituzioni avevano paura che i manifestanti spaccassero ogni cosa avessero sotto tiro. Siamo stati accolti come dei criminali, hanno fatto sapere degli organizzatori dell'assemblea di lotta uniti contro la repressione. Non si vuole che si sappia che nel carcere di Parma i detenuti sono trattati come animali. Tra le altre cose, il 41 bis significa 22 ore al giorno chiusi in cella, strutture separate e spesso interrate, controllate dai GOM anziché dai secondini, isolamento da tutti gli altri detenuti, un'ora al mese di dialogo con parenti strettissimi, oppure 10 minuti di telefonata, processo in videoconferenza, 2 ore di aria al giorno con altri 3 detenuti scelti dal carcere, senza possibilità di scambio tra i 4, taglio dei libri e impossibilità di cucinare. Non si pensi, come vogliono far credere i media, che il 41 bis sia un'esclusiva dei boss mafiosi, che il più delle volte sono latitanti, lontani dai regimi disumani organizzati dallo Stato. Sono sottoposti a tale trattamento bestiale i prigionieri politici e in generale i prigionieri ribelli. Il carcere si basa infatti sulla buona condotta. Chi si comporta bene, che obbedisce, chi china il capo, viene trattato meglio e ha la possibilità di uno sconto di pena. Chi non vende la propria dignità, chi disobbedisce a regole illogiche e repressive, chi tiene la testa alta, viene trattato in modo disumano. Sarebbe questa la riabilitazione che il carcere compie sui detenuti? Questo è il modo per far capire ai prigionieri di non commettere altri reati? Più che questo, sembra un lager impunito e legalizzato. Sembra una scuola di tortura a cui viene data carta bianca. Musica francese sulle carceri, ascoltiamo Tri Young con Dans les prisons de Nantes.
Dans les prisons de Nantes, l'andi-du-du-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, l'andi-du-du-dan, personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, l'andi-du-du-dan, un jour il lui demande, oui que dit-on de moi, que dit-on de moi. On dit de vous en ville, l'andi-du-du-dan, on dit de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me bande, l'andi-du-du-dan, mais il faut qu'on me bande, déliez-moi les pieds. La fille était jeunette, l'andi-du-du-dan, la fille était jeunette, les pieds lui a déliés. Le prisonnier alerte, l'andi-du-du-dan, le prisonnier alerte, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, l'andi-du-du-dan, dès qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, l'andi-du-du-dan, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, l'andi-du-du-dan, si je reviens à Nantes, oui, je l'épouserai. Dans les prisons de Nantes, l'andi-du-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier.
Esteri. Ci spostiamo a Francoforte, dove nella mattinata di venerdì c'è stata una grandissima manifestazione anticapitalista. Migliaia di militanti di Blockupy hanno picchettato l'ingresso della Banca Centrale Europea, impedendo ai funzionari delle istituzioni di raggiungere il proprio posto di lavoro. Nella città tedesca sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ma non ci sono stati gli scontri con i manifestanti. L'umanità prima del profitto. Questo uno degli slogan più gridati dagli anticapitalisti, che, secondo la polizia locale, erano oltre le 2500 unità, ma che in tutta probabilità sarebbero più di 3000. Una piccola sassaiola che qualche tafferuglio non sono stati bastati per provocare uno scontro. Le stesse forze dell'ordine tedesche hanno valutato la manifestazione di Blockupy come pacifica. In Italia viene da pensare alla prima pietra lanciata. Si sarebbe parlato di terrorismo internazionale. A Francoforte sarebbero presenti anche militanti spagnoli, belgi, olandesi, danesi, francesi e circa 200 italiani, provenienti da diverse centrali, da diversi centri sociali.
Siria, un reporter francese di Le Monde, ha da poco pubblicato un reportage con filmati che dimostrano l'utilizzo di armi chimiche nella guerra siriana. Per il reporter, i combattenti antiregime iniziavano a tossire, poi a infilarsi delle maschere a gas, ma in realtà si erano già esposti alle armi tossiche. Molti di loro cadevano a terra, si sentivano soffocati, vomitavano. Finora non esistevano prove sull'utilizzo dei gas velenosi da parte del governo di Damasco. Passiamo alla Svezia, anche quello che sta succedendo in Svezia è stato poco battuto dai giornali italiani. Nella capitale Stoccolma e in altre città è scoppiata una vera e propria guerriglia tra abitanti e polizia. Tutto è nato dall'omicidio di un uomo di 68 anni da parte di un agente. L'agente si è difeso dicendo che l'uomo, disoccupato e travolto dalla crisi economica, brandiva un'ascia ed era pronto a usarla contro di lui. Da qui il colpo di pistola letale. Gli abitanti dei quartieri di Husby, la cittadina dove è accaduto il fatto lo scorso 19 maggio, si sono subito rivoltati in strada contro i militari. Miseria e disperazione unite all'omicidio dell'uomo non hanno potuto che portare la gente fuori dalle proprie abitazioni. Ben presto, tutti i cittadini meno abbienti, molti di loro migranti, si sono uniti in quella che è diventata una guerriglia che ha coinvolto anche Stoccolma. Auto incendiate, un rogo, un asilo sono gli ultimi bilanci in arrivo dalla cittadina di Lysekil, l'ultima coinvolta nella guerriglia. Le auto bruciate negli ultimi 10 giorni sarebbero 150. Molti migranti che vivono in Svezia si sono detti stufi di una società razzista e una polizia che tratta gli stranieri con un'eccessiva brutalità. Razzismo e barbarie, repressioni e abusi di potere che portano fino all'omicidio. Questa è la Svezia che da noi viene descritta come un paradiso terrestre. Ovviamente le notizie sulla guerriglia arrivano soprattutto grazie alla disamina di quotidiani locali o di altri paesi europei. In Italia tutto tace o quasi. Si sa mai che a qualcuno venga in mente di unirsi contro il razzismo e contro la repressione. Andiamo ad ascoltare proprio un pezzo svedese contro la repressione, State Violence, State Control, del gruppo punk dei Discharge.
Stay control, this is stay control.
Parliamo ora di cultura e del Festival del Cinema di Cannes. Alla rassegna internazionale, una delle più importanti a livello mondiale, vince La Vie d'Adèle. Il film è stato diretto dal regista tunisino Abdellatif Kechiche. Il film si basa sulla storia d'amore tra la protagonista Adèle e una ragazza dai capelli blu. Il tema omosessuale si prende con delicatezza la Palma d'Oro, con una pellicola riflessiva e incentrata sui dialoghi. Una storia d'amore lesbo è una boccata d'aria in Francia, dove i brutti esempi di manifestazione di piazza di qualche giorno prima contro il matrimonio omosessuale. Il presidente Hollande ha già permesso le mariage gay in Francia lo scorso aprile. Gli integralisti cattolici si sono riversati nelle piazze di Parigi contro la legge. Dopo questa pessima figura, la Francia recupera parzialmente con un film che disegna l'amore, oltre ogni connotazione di genere. Intanto, il primo matrimonio gay è avvenuto ufficialmente il 30 maggio a Montpellier. Ci si chiede cosa sia cambiato nella vita di quegli integralisti che hanno protestato nelle piazze perché ciò non accadesse.
E chiudiamo con gli avvisi e gli appuntamenti settimanali. Intanto domani sera alle ore 21, sempre su Radio Eustachio, ci sarà Carry the Banner, programma musicale solo per pochi. Brutti Caratteri, infine, il festival Brutti Caratteri ci sarà qui a Verona, all'Oppificio dei Sensi, da venerdì 7 giugno a domenica 9. Il programma di Brutti Caratteri è molto ricco, ci sarà musica, letteratura, cibaglia e biberaggio. Per avere più informazioni e più dettagli basta andare su bruttiCaratteri.noblogs.org. E chiudiamo con una canzone con tante tante trombe qui da Radio Eustachio, la radio che ha scoperto le trombe. Abbiamo scelto Cheope dei Valanzasca.
Voglio gli occhiali, voglio gli occhiali. Io non vedo ad un palmo dal mio naso. Io vado a caso, sì, io vado a caso. Non distingo le risa dai lamenti.
Voglio le lenti!
Trovare le cose per me è una storia dura.
La montatura.
Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope.
Dall'oculista, sì, dall'oculista. Ho pagato una sigla lire mille. Le mie pupille, le mie pupille.
Mi hanno detto chi non rosica non risica.
Voglio una visita, fammi una visita.
Sono inciampato su una folla della Cirio.
Voglio collirio.
Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope.
Anche stavolta la patente. Non hanno torto, non vedo niente.
Mi rifiutano anche di partire a razzo.
Non hanno torto, non vedo un cazzo.
E tutti parlano del mio sguardo magico.
Non hanno torto, sono un po' strabico.
E poi confondo Berlusconi con il
ma questa volta
è proprio uguale.
Vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope.
Non distingo la rava dalla fava.
Ma sarò la dava?